Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera, come sapete, completeremo l'ottavo messaggio della serie guardando verso il cielo. Voglio anche dire che non ho inteso rendere questi messaggi difficili da capire, ma molto semplici, molto basilari, affinché tutti possiamo afferrare le realtà del cielo così come sono rivelate nella parola di Dio. E spero che siano stati per voi tanto utili quanto lo sono stati per me nel mio cuore, nel darmi quell'anticipazione del cielo che dovrebbe essere caratteristica di ogni credente. In Filippesi 3:20 ricordate che l'Apostolo Paolo ci dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. È lì che abbiamo la nostra casa. Quello è il nostro posto appropriato. E Gesù disse che egli se ne andò per preparare un posto per noi, un posto nella casa del Padre, e che un giorno sarebbe venuto a prenderci e a portarci a stare con lui. Quindi, per quanto riguarda i cristiani, il nostro posto appropriato è il cielo. Il posto giusto per noi è il cielo, quella è la nostra casa, ed abbiamo guardato più da vicino alla nostra casa in questo studio particolare insieme. Quindi, volendo essere in grado di comprendere tutto ciò che possiamo riguardo del cielo, abbiamo affrontato l'argomento ponendo e rispondendo ad alcune domande. Devo ricordarvi quali sono. Abbiamo iniziato ponendo la domanda cos'è il cielo ed abbiamo deciso che il cielo è un luogo. Poi abbiamo posto la domanda dov'è il cielo ed abbiamo deciso che la Bibbia indica che il cielo si trova sopra, oltre il primo cielo, oltre il secondo cielo, è oltre l'universo creato così come lo conosciamo, la sfera dove Dio dimora in presenza infinita. E poi abbiamo chiesto com'è il cielo e siamo andati nei passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, passi che descrivono qualcosa della bellezza, della meraviglia, dell'immensità e del carattere incomprensibile del cielo. Poi abbiamo trattato la domanda chi è in cielo, abbiamo parlato di Dio che è la sua dimora, abbiamo parlato degli angeli santi, abbiamo parlato del fatto che noi che conosciamo il Signore siamo anche cittadini di quel luogo. Abbiamo poi discusso il tema come sarà il cielo, prendendo la descrizione del cielo un po' più a fondo, e poi come saranno le nostre relazioni in cielo, come saremo in relazione con Dio, come ci relazioneremo a Cristo, come saremo in relazione con gli angeli, come saremo in relazione gli uni con gli altri. Ed ora stiamo guardando alla domanda cosa faremo in cielo, cosa faremo, con cosa passeremo la nostra eternità. Stiamo scavando un po' di più in quella domanda particolare questa sera. Ora, permettetemi di darvi una revisione, perché abbiamo già iniziato a guardare a tutto questo. La prima cosa che abbiamo detto è che adoreremo Dio ed adoreremo Cristo, cioè adoreremo, loderemo. Il cielo è un luogo di adorazione, sarà un luogo di lode amorevole, di lode adorante. Adoreremo Dio, glorificheremo Dio, esalteremo Dio nella sua pienezza. Sarà un tempo di lode da motivi puri e da espressione perfetta. I nostri cuori saranno giusti quando adoreremo e l'espressione dei nostri cuori sarà perfetta così come lo saranno i nostri cuori. In un senso molto reale abbiamo visto che ciò è il compimento del disegno di Dio nella salvezza, perché abbiamo ricordato in Giovanni 4 che il nostro Signore Gesù disse che il Padre cerca veri adoratori. E Dio ci ha redenti insieme a tutti gli altri, che egli ha redento per farci diventare adoratori eterni, che passeremo e passeranno per sempre, sempre, sempre l'eternità, dandogli gloria, dandogli lode. Abbiamo ricordato la definizione del cristiano da Filippesi 3:3, siamo quelli che adorano Dio nello spirito. Quella è la caratteristica del credente. Quindi, prima di tutto, passeremo l'eternità adorando Dio, adorando Cristo in atti di adorazione. In secondo luogo, abbiamo notato che regneremo con Dio. Regneremo con Cristo. E ciò ci parla della nostra autorità, della sfera della nostra responsabilità. Ogni credente, ne sono certo, avrà in cielo una qualche sfera di responsabilità, una qualche sfera di autorità. Ci sarà ovviamente delegata quell'autorità, non ci saranno governanti autocratici, non ci saranno governanti indipendenti, tutti opereremo sotto l'autorità delegata di Dio, proprio come fa Cristo. Ricordate che Cristo disse che egli fece solamente ciò che il Padre gli mostrava di fare, e naturalmente egli regna su un'eredità che il Padre gli ha dato. Così come Cristo ha autorità delegata in un certo senso dal Padre, così anche noi avremo autorità delegata in cielo. Regneremo, dice la Bibbia, sul trono del Padre, sul trono con il Figlio ed il Padre, ed esprimeremo quel regno attraverso saggezza perfetta. Quindi regneremo su una sfera di responsabilità, avendo ricevuto autorità delegata, ed il nostro regno sarà un regno perfetto, con saggezza perfetta. Non commetteremo mai alcun errore, non faremo mai un giudizio sbagliato, non sbaglieremo mai. Tutto ciò che faremo nella nostra sfera di responsabilità sarà perfetto e giusto. Ora, siamo stati salvati, allora, per essere adoratori. Però è anche vero che Cristo non ci ha solamente salvati per farci adoratori, ma ci ha salvati per renderci governanti. Ed abbiamo esaminato il fatto che ci sono diverse porzioni della scrittura che si riferiscono al fatto che saremo governanti celesti. Avremo una sfera di governo, governando in un modo o nell'altro nel regno. Ma notate anche ciò che questo verso dice esplicitamente. Egli ci ha fatti essere un regno e poi dice sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ora, tenetelo a mente, questa è una comprensione molto vitale. Non so se lo comprendete nei termini delle sue implicazioni eterne. Parliamo molto del sacerdozio del credente, del fatto che tutti abbiamo accesso a Dio, siamo tutti sacerdoti, nel senso che possiamo andare immediatamente nella presenza di Dio. Però avete mai pensato al fatto che dobbiamo essere sacerdoti eterni? Così come dobbiamo essere adoratori eterni o governanti eterni. Dobbiamo anche essere sacerdoti eterni. Ci è stato dato un sacerdozio che non ha fine. Siamo stati salvati per essere sacerdoti di Dio e del Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, cosa che fanno i sacerdoti? O qualunque cosa facciano i sacerdoti, lo faremo anche noi in cielo. La risposta è molto semplice. Cosa fanno? Servono Dio. Quindi il prossimo punto che voglio che annotiate, mentre riflettete su questo, terzo, in cielo noi serviremo Cristo e serviremo Dio. La prima cosa che abbiamo visto, che loderemo, la seconda cosa, regneremo, terzo, serviremo. Usiamo la parola dovere, ok? Saremo chiamati all'adorazione, saremo chiamati all'autorità e saremo chiamati ad un certo dovere. Cos'è che fanno i sacerdoti? I sacerdoti servono Dio. Quando Anna desiderò dedicare la vita del suo bambino, un dono di Dio chiamato Samuele, portò quel piccolo bambino quando fu svezzato e lo diede al sommo sacerdote, mise Samuele nella casa di Davide, lo lasciò lì per la durata della sua vita, veramente, finché non fu pienamente maturo come uomo. Era un dono alla casa di Dio per lo scopo di servire Dio. E questo è ciò che fanno i sacerdoti, servono Dio, offrono sacrifici, offerte e servizi a Dio. Il tema principale quindi è il servizio, essi rendono servizio a Dio, però c'è un altro elemento di quel servizio che voglio sottolineare. Quello che i sacerdoti fanno è che servono Dio in intimità, nell'intimità. Nell'antico patto, lo sapete bene, il sacerdote aveva una relazione unica verso Dio. Infatti l'Antico Testamento insegnava che nessun israelita comune poteva avvicinarsi troppo a qualsiasi cosa che simboleggiasse Dio. Nessun israelita comune poteva nemmeno avvicinarsi a cose che erano simboli della presenza di Dio. E persino i Leviti potevano avvicinarsi solamente fino ad un certo punto. Si occupavano delle cose del culto, però non potevano avvicinarsi tanto quanto i sacerdoti. Solo loro servivano Dio in intimità. I Leviti servivano Dio, i Cheatiti servivano Dio trasportando l'arca del patto, tutto il popolo di Israele serviva Dio in molti, molti modi, ma i sacerdoti servivano Dio in intimità. In intimità. Chiunque, diverso da un sacerdote, che toccava cose sacre, moriva. Solo i sacerdoti potevano avvicinarsi a Dio e solo il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo e solamente una volta all'anno e solo per un breve tempo e solo dopo aver attraversato una grande purificazione cerimoniale ed una vera purificazione del cuore poteva entrare nella presenza di Dio. I sacerdoti dunque unicamente potevano servire Dio in intimità, però sotto l'antico patto quell'intimità era limitata. In Numeri, dove avete una discussione su coloro che violarono l'ufficio sacerdotale, ci viene detto che Mosè mandò una convocazione a Datan e Abiram, figli di Eliab, e loro dissero: «Non verremo su. Non è forse abbastanza che tu ci abbia fatti uscire da una terra dove scorre latte e miele per farci morire nel deserto, ma vorresti anche dominare su di noi?» E ricordate la storia che segue, la storia di Core e di tutti gli altri che entrarono nell'ufficio sacerdotale, di risultati tragici, quando furono terribilmente puniti. Ora, queste persone che invasero l'ufficio sacerdotale quando non avevano alcun diritto di farlo, si avvicinarono a Dio oltre la barriera che avrebbe dovuto limitarli. Solamente i sacerdoti potevano avvicinarsi quanto essi si avvicinarono. Levitico capitolo 16 ci dice che solamente il sacerdote, il sommo sacerdote, poteva avvicinarsi più degli altri sacerdoti, solamente una volta all'anno poteva farlo, però non di meno. Nell'antico patto la caratteristica che distingue il sacerdote è l'intimità, la comunione, la vicinanza a Dio. Ora, nel nuovo patto cosa succede? Quando Gesù Cristo è morto sulla croce, il velo del Tempio fu squarciato dall'alto in basso, il luogo santo nel Tempio a Gerusalemme fu esposto, il luogo santissimo fu esposto a tutti, e Dio stava dicendo, con un'illustrazione grafica, stava dicendo: tutti coloro che credono nel mio figlio ora possono entrare nella mia presenza. Quindi nel nuovo patto ogni credente è un sacerdote e tutti abbiamo accesso a Dio. Siamo un sacerdozio regale. Siamo letteralmente, 1 Pietro 2,9, siamo letteralmente chiamati nella meravigliosa luce di Dio. Ora, pensateci su, siamo chiamati nella meravigliosa luce di Dio. Cosa significava quello per un giudeo? Sarebbe stato come entrare nello Shekinah che nell'antico patto li avrebbe consumati. Ma nel nuovo patto, grazie a Cristo, grazie al fatto che Cristo ha aperto la nostra via, letteralmente possiamo entrare nella sua luce meravigliosa, perché Dio ci ha chiamato nella sua luce, perché come dice Pietro, siamo un popolo, notatelo, siamo un popolo per la possessione personale di Dio. Stesso versetto, 1 Pietro 2,9, un sacerdozio regale, un popolo di proprietà di Dio, chiamato da Dio nella sua luce meravigliosa. Quindi sotto il nuovo patto, tutti godiamo intimità, tutti abbiamo accesso. Ecco perché l'autore agli ebrei dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Entriamo con audacia nella presenza di Dio per aver comunione con Lui. E da quella comunione intima lo serviamo. Ecco perché, miei cari, non esiste alcun sacerdozio, non c'è un sacerdozio speciale, non esiste una cosa come il sacerdote nella Chiesa che in qualche modo è un intermediario tra noi e Dio. Non ci sono tali intermediari, c'è solamente un mediatore, dice Paolo in 1 Timoteo, tra Dio e gli uomini, e quello è l'uomo, Cristo Gesù. Non esiste alcuna cosa come un ordine di sacerdoti che si pongano tra le persone e Dio, questo fu abolito alla croce di Gesù Cristo. Siamo tutti sacerdoti davanti a Dio, siamo tutti un sacerdozio regale, tutti noi abbiamo comunione con Dio in intimità e non abbiamo bisogno di alcun sacerdote intermediario che vada a Dio al nostro posto. Ma un giorno in cielo saremo sacerdoti perfetti. E notate questo pensiero. Non solo ci avvicineremo al trono della grazia, ma andremo oltre il trono della grazia, che Thomas Manton, il grande puritano, disse essere il portico del cielo, e ci avvicineremo al trono della gloria. Potremo andare al trono della gloria, non solo al trono della grazia. Ora possiamo solamente andare al trono della grazia perché siamo peccatori e possiamo solamente fermarci al portico del cielo dove riceviamo grazia. Se andassimo al trono della gloria saremmo consumati a causa del nostro peccato. Però un giorno, quando lasceremo questo mondo ed entreremo in cielo ed entreremo in uno stato perfezionato di corpo ed anima, noi nel nostro stato perfezionato saremo sacerdoti perfetti che vanno ben oltre il portico del cielo, il trono della grazia e fino al trono della gloria. Renderemo servizio eterno al nostro Dio vivente, godremo di intimità eterna e perfetta con Dio. Ci viene detto in Apocalisse che Dio dimorerà con noi, noi dimoreremo con Lui, Egli eternamente pianterà la sua tenda con noi in nostra presenza. Dice che tutto il cielo è un tempio e ciascuno là è e sarà un sacerdote, e Dio occupa la pienezza di quel cielo eterno. È un grande infinito cielo eterno in cui Dio lo riempie con la sua presenza e noi ministriamo come sacerdoti al suo servizio. Il tempio di Dio ed il tempio dell'agnello è vasto quando il cielo eterno è infinito e noi ne siamo i sacerdoti. Pensateci su, noi siamo i sacerdoti, quindi serviremo Dio come sacerdoti, sacerdoti che hanno un accesso intimo, non dobbiamo mai purificarci, non dovremo mai purificarci, non dovremo mai lavarci in alcuna conca, non dovremo mai offrire un sacrificio per mettere a posto la nostra vita così da poter accedere a Dio, non dovremo mai appellarci ad un trono di grazia, potremo andare direttamente al trono di gloria perché non ci sarà bisogno di sacrificio, non ci sarà bisogno di purificazione, tutto ciò è stato già compiuto nel passato, meraviglioso. Entreremo in cielo ed entreremo nella pienezza del nostro servizio sacerdotale e renderemo servizio a Dio. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa faremo? La risposta è qualsiasi cosa Egli voglia che facciamo. E lo faremo con zelo, con gioia ed in modo perfetto. In Isaia 58. Poi i versetti possono aiutarvi ad ampliare la vostra comprensione. Dice al versetto 13, se a causa del sabato tu tratterrai il piede dal fare il tuo piacere nel mio santo giorno e chiamerai il sabato una delizia, il santo giorno del Signore onorevole e lo onorerai astenendoti dalle tue vie, dal cercare il tuo piacere, dal parlare le tue parole, allora troverai la tua delizia nel Signore ed io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti nutrirò con l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Ora voi potreste chiedere cosa sta dicendo. Ascoltate attentamente, lasciate che ve lo rilego, ok? Questo è il desiderio di Dio per noi. Se, perché è il sabato, trattenete il vostro piede dal fare il vostro piacere nel mio giorno. Questo è quello che Dio ha sempre voluto. Ha sempre voluto che coloro che lo rappresentassero facessero il suo servizio. E se chiamate il sabato una delizia, il santo giorno del Signore onorevole, e lo onorate, astenendovi dalle vostre vie, dal cercare il vostro piacere, dal pronunciare le vostre parole, allora troverete la vostra delizia nel Signore e Dio vi farò cavalcare sulle alture della terra. Questo è ciò che Dio vuole e questo è ciò che accadrà in cielo. Ci allontaneremo completamente da qualsiasi cosa che sia il nostro piacere. Chiameremo il riposo sabbatico dell'eternità una delizia, chiameremo il santo giorno eterno del Signore onorevole, ci asterremo da tutte le nostre vie, ci asterremo dal cercare il nostro piacere, dal parlare le nostre parole e prenderemo completa ed eterna delizia nel Signore e nel suo servizio ed Egli ci farà cavalcare sulle alture della terra. Questo è il riposo sacerdotale nel quale entreremo in cielo. E quando parliamo di ciò come di un riposo sabbatico, non è il riposo che si riferisce al fatto che non facciamo nulla, è il riposo che si riferisce al fatto che non siamo stanchi, che non siamo deboli, che non siamo distratti, che non siamo interrotti nel nostro servizio eterno a Dio. Il nostro servizio eterno a Dio. Serviremo Dio, questo è ciò che fanno i sacerdoti. Ora, per rafforzare questo concetto qui, contesti specifici, andiamo alla fine della Bibbia, al libro di Apocalisse per un momento, e vediamo un po' cosa che dice la Bibbia riguardo del nostro servizio celeste. Guardiamo al capitolo 7 di Apocalisse. Qui in questo settimo capitolo ci vengono presentate alcune persone, al versetto 9, una grande moltitudine che nessuno poteva contare da ogni nazione, tribù, popoli, lingue che stavano lì davanti al trono, davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche, avevano palme nelle mani e gridavano con gran voce dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Ed ecco qui tutti i redenti in cielo, essi lodano Dio ed esaltano Dio ed innalzano Dio. E tutti gli angeli stavano lì attorno al trono, gli anziani, le quattro creature viventi, e si prostrarono con la faccia a terra, davanti al trono, adorando Dio, dicendo Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza siano il nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ed uno degli anziani rispose dicendomi, questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono? E da dove vengono? Ed io gli dissi, Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione ed hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Questa folla particolare è quella dei redenti del periodo della tribolazione, quel periodo di 7 anni di giudizio dopo il rapimento della Chiesa. E questi redenti sono usciti dalla tribolazione, avendo lavato le loro vesti e avendole imbiancate nel sangue dell'agnello, cioè sono stati salvati, e per questa ragione, versetto 15, notate, essi sono davanti al trono di Dio. E cosa fanno? Come veri sacerdoti lo servono, che cosa? Giorno e notte nel suo tempio. Ed anche se non ci sono giorno e notte, capite ovviamente l'idea del tipo di terminologia terrena che sta usando. Lo servono continuamente. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda o il suo tabernacolo su di loro e non avranno più fame, non avranno più sete, né il sole li colpirà più, né alcun ardore, poiché l'agnello che è in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Questo è il riposo del servizio, nessuna lacrima, nessuna esaustione, nessun calore, nessuna fame, nessuna sete. Eccoci lì, di fronte al trono di Dio, vicino al trono di Cristo, protetti dalla presenza di Dio, nella presenza stessa dell'agnello che è il nostro pastore, la nostra guida, servendolo come sacerdoti in intimità. Vedete? Questa è l'intimità del cielo. Lo serviremo giorno e notte nel Tempio e Dio, che è sul trono, stende quel tabernacolo su di noi. Non siamo mai fuori dalla sua presenza, l'agnello si trova al centro di tutto. E la parola servire qui è il truo, che significa servizio sacerdotale, il servizio reso da un sacerdote in intimità a Dio. Posso aggiungere una nota che vi aiuterà a comprendere quello che sto dicendo? In cielo non ci serviremo gli uni gli altri come tali, serviremo Dio. Voi non avrete bisogno di me e Dio non avrà bisogno di voi per colmare una qualche mancanza nella vostra vita, capite? Non avremo bisogno di servirci gli uni gli altri nel modo in cui lo facciamo adesso, che in un certo senso costruisce la debolezza reciproca nelle aree di bisogno. Non avremo quella necessità, poiché saremo tutti perfetti e saremo tutti glorificati, saremo simili a Cristo, tutto il nostro servizio sarà direttamente servizio a Dio. Ecco perché non lasceremo mai la sua presenza. Saremo sempre come dei sacerdoti, il cui compito primario, di fatto in cielo, il cui compito supremo e completo è quello di servire Dio. Servizio sacerdotale. Ora, andiamo al capitolo 22 di Apocalisse, l'ultimo capitolo di questo libro profetico meraviglioso. E lì troviamo parole che non sono sconosciute, suonano molto simili a ciò che abbiamo appena letto. Versetto 1 dice: mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell'agnello in mezzo alla piazza della città, e da una parte all'altra del fiume c'era un albero della vita che portava 12 raccolte di frutti e dava il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero erano per la guarigione delle nazioni e non ci sarà più alcuna maledizione. Il trono di Dio dell'agnello sarà in essa e i suoi servi lo cosa? Serviranno. Ancora la stessa parola, doulos lautreo, servi che rendono servizio sacerdotale. Renderemo servizio sacerdotale a Dio, non saremo mai fuori dalla sua presenza, saremo là al trono di Dio, là al trono dell'agnello. Al versetto 4, e vedranno la sua faccia e il suo nome sarà scritto sulle loro fronti. In qualche modo Dio ci segnerà con il suo stesso nome come quei sacerdoti che appartengono a Lui. Non ci sarà più notte, non avremo bisogno, non avranno più bisogno della luce di una lampada né della luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E questo è l'altro elemento: regniamo per sempre, serviamo come sacerdoti per sempre, servizio sacerdotale. E questo è così emozionante, sono contento, sono felice di sentire queste parole, perché come vi ho detto questa mattina, menzionando il servizio di stasera, non potrei immaginare nulla di peggio che essere da qualche parte per sempre senza fare nulla, semplicemente non avrebbe alcun senso. Perché? Perché c'è qualcosa nella natura umana, qualcosa nell'immagine di Dio, qualcosa che è in me, che ha bisogno di servire, che ha bisogno di fare qualcosa. Ho bisogno, prima di tutto, nel mio stato perfezionato, di fare qualcosa per Dio che mi ha redento. Infatti penso personalmente che sia ovvio che quando il vostro corpo e la vostra anima saranno perfezionati nella presenza di Dio, sarete letteralmente consumati per sempre da un servizio impellente ed irresistibile di servire Dio. E questo deve avere un qualche sbocco, ovvio, un qualche modo di essere compiuto. E lo avrà. Adempirete l'impulso più profondo del vostro io redento al servizio di Dio. E potreste dire: che tipo di servizio faremo? Non spiega i dettagli. Perché provare? Non possiamo comprendere il cielo? Non possiamo capirlo affatto? Però sappiamo che serviremo Dio in qualche modo. Però ciò si adatta al mio stesso senso di umanità, di ciò che un uomo, una donna realmente è. Abbiamo bisogno di servire, abbiamo un senso di creatività che è incorporato in noi, vogliamo vedere qualcosa realizzato. Io traggo piacere dal fare qualcosa bene, voi no? Io traggo piacere nel senso di compimento dal fare un compito. Io traggo grande piacere dal rendere un servizio e sapere che qualcuno è compiaciuto, e quanto è meraviglioso sapere che renderemo servizio a Dio con il quale Egli sarà perfettamente compiaciuto. C'è la sfida del compito, c'è la sfida del compimento, c'è la sfida del fare qualcosa e del farlo perfettamente. Immaginate che per tutta l'eternità tutto ciò che farete lo farete perfettamente. E lo farete, sì, lo farete. Non è che Dio lo renderà automaticamente perfetto, lo farete voi e sarà sempre perfetto. Questo è ciò che Dio ha inteso che voi foste e faceste. Ora, lasciate che vi dia un altro pensiero mentre sono su questo punto. Io credo veramente che la natura del nostro servizio, ora pensateci bene, ok? La natura del nostro servizio sarà probabilmente determinata dal nostro servizio qui e adesso. Capite? Ora, ricordate che vi ho detto che la natura della vostra eredità nella gloria sarà collegata al come gestite, gestirete la vostra eredità qui. Se siete fedeli su poco, egli vi farà signori su cosa? Su molto. E abbiamo guardato alle parabole riguardo a coloro che furono fedeli con pochi talenti e ne riceveranno di più, e la parabola di coloro che furono fedeli su poche città e ricevettero più città. E penso che queste ci portino nella gloria. C'è un senso in cui se siete fedeli su un po' di responsabilità qui, Dio vi darà più responsabilità là. Questa è la vostra eredità. Se siete fedeli in questo servizio qui, egli vi darà proporzionalmente più servizio lì. Questa è la vostra ricompensa. Abbiamo parlato delle ricompense dei credenti. Credo che le ricompense dei credenti non siano qualcosa che indossate sulla testa come sorta di corona, non saranno strisce sulla vostra veste bianca, non sono stanze nella vostra dimora, nella vostra mansione, cioè che più servizio avete reso qui, più grande sarà la vostra dimora lì. No, 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 quella è la vostra ricompensa. Non è che il vostro carro sarà più grande e più veloce di quello di qualcun altro, o i vostri cavalli bianchi lo saranno, no. Io credo che la vostra ricompensa in cielo sarà una capacità di servizio, e più grande è il vostro impegno al servizio qui, più grande sarà la capacità che Dio vi darà là, affinché possiate esprimere con grande e con maggiore capacità il vostro servizio a Dio. La capacità per il vostro servizio eterno è, io credo, l'essenza di ciò che sarà la vostra ricompensa. Non sarà un cappello da indossare, non saranno strisce sulle vostre vesti, non sarà una casa in cui vivrete che appare meglio di quella dell'altro. Non sarà quello, sarà la capacità per il servizio spirituale. Ed ognuno di noi sarà ricompensato. Guardate a Prima Corinzi per un momento, esaminiamo al capitolo 4 e poi il capitolo 3, giusto brevemente. Prima Corinzi 4, versetto 5. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, cioè il tempo in cui verrà il Signore, finché venga il Signore, il quale metterà anche in luce le cose nascoste delle tenebre e manifesterà i disegni del cuore. Poi ascoltate qui. Allora ciascuno riceverà la sua lode da Dio. Ciascun uomo, al momento in cui il Signore sarà di fronte a quell'uomo, riceverà lode da parte di Dio, ma la lode di ciascun uomo verrà a lui da Dio unicamente. Dio farà le valutazioni della nostra amministrazione. Versetto 1. Siamo amministratori e siamo servi. Versetto 2. Agli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Versetto 3. A me poi poco importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico nemmeno da me stesso. Versetto 4. Anche quando non so nulla contro me stesso, lascio il giudizio a Dio. Verrà il giorno in cui egli giudicherà il mio motivo e giudicherà il mio servizio ed egli mi darà la sua lode. Quindi Dio al piano di ricompensare ogni credente. Notate per favore, ciascuno riceverà la sua lode da Dio, ogni credente riceverà lode da Dio, ogni credente riceverà ricompensa. Le ricompense potrebbero differire. Notate indietro al capitolo 3 che anche le opere che facciamo possono differire. Ricordate che dice in questo capitolo al versetto 12, ora se uno costruisce sopra questo fondamento, cioè Cristo, con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà resa manifesta. Saremo tutti ricompensati, però saremo ricompensati in modo diverso. Alcune delle nostre opere saranno oro, altre argento, altre pietre preziose, alcune legno, fieno e stoppia. Legno, fieno e stoppia non sono cattive, non sono malvagie o empie o malefiche, semplicemente non sono così preziose, infatti tendono ad essere bruciate. Saremo però tutti ricompensati, riceveremo lode da Dio, però ciascuno sarà ricompensato in modo diverso in base al servizio che abbiamo reso. La ricompensa, credo, sarà la capacità di servire Dio in gloria. E questo penso ci viene indicato in quelle parabole in cui coloro che furono fedeli su poco ricevettero di più. Cioè quel servo che prese cura di pochi talenti ne ricevette il doppio dal Signore che ricompensava. Quel servo che ricevette 5 talenti ne ricevette il doppio dal Signore che ricompensava. Cioè che facciamo con il nostro privilegio di servire qui determinerà ciò che Dio farà con noi nel permetterci di servire là. Ed in quelle parabole dei servi che troviamo in Matteo e Luca, ricordiamo che in ciascun caso, quando il Signore tornò a ricompensare i suoi servi, li ricompensò in proporzione, dando loro maggiore sfera di servizio o una maggiore sfera di governo. E così regneremo e serviremo in relazione a quanto fedelmente abbiamo adempiuto la nostra responsabilità di governo qui e del nostro servizio qui. Ora, la scrittura ha molto da dire su queste ricompense, non voglio entrare in un intero messaggio sulla questione delle ricompense, però lasciate che vi legga solamente alcuni versetti. Daniele 12,3: ed i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre e sempre. Ora, quello che sta dicendo lì è molto semplice: se conducete molti alla giustizia, alla rettitudine, risplenderete come le stelle per sempre. La vostra ricompensa quindi è fondata sulla fedeltà con cui avete proclamato il messaggio della giustizia. Tutti quelli che hanno saggezza risplenderanno come lo splendore del firmamento. E ciò che Daniele sta dicendo lì è che come operate in questa vita con la saggezza di Dio, come operate in questa vita con la proclamazione del messaggio di Dio, determinerà il come risplenderete nell'eternità a venire. Nel Nuovo Testamento, Prima Tessalonicesi, capitolo, ci sono così tanti versetti, non voglio rimanere legato a troppi, però 2:19 dice: infatti qual è la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete forse anche voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete la nostra gloria, la nostra gioia. Paolo sta dicendo che parte della ricompensa che avremo in cielo sarà la ricompensa di vedere quelli che sono lì a causa della nostra fedeltà. Quella sarà parte della nostra ricompensa, parte della nostra ricompensa. Notatelo, non è solamente servire, ma anche la gioia, solo la gioia di vedere persone che saranno lì perché noi siamo stati fedeli, sarà parte della nostra ricompensa, una parte importante della nostra ricompensa. Di nuovo sottolineo il fatto che non è qualcosa che indosseremo, è qualcosa che sperimenteremo. Maggior servizio, maggiore responsabilità, maggiore gioia. E questo è essenziale per comprendere tutta questa questione. Prima Corinzi 9:25 Paolo dice: ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in tutto, essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Allora notate questo pensiero: ciò significa che quando riceveremo la nostra ricompensa, essa non morirà mai. Gli atleti che hanno vinto grandi vittorie o hanno ricevuto grandi onori conoscono quell'emozione. Nella mia stessa carriera atletica so cosa significa vincere una grande partita, vincere una finale, o vincere un premio, ricevere un qualche riconoscimento, un riconoscimento nazionale o quello che sia. Sapete cosa significa guardare un atleta e vederlo salire i gradini fino in cima per ricevere la medaglia d'oro alle Olimpiadi? Quel momento di estasi, quel momento di esaltazione, non è che un momento? Sto guardando l'Orange Bowl l'altra sera e ho visto Jimmy Johnson perdere tutto mentre veniva lì portato fuori dal campo in pura estasi per aver vinto il campionato nazionale, probabilmente svegliarsi il giorno dopo alla realtà. Bene, se potete mettere tutto questo in termini celesti, il cielo sarà per sempre godere di quel momento massimo di emozione, mai in diminuzione, mai in declino, mai che svanisce. Sarete sul podio del vincitore ricevendo la medaglia d'oro all'adorazione del Dio vivente per sempre e per sempre. Quella sarà la vostra esperienza continua, ininterrotta, senza fine. Riceverete quella corona che non appassisce mai, che non perisce mai, non ci sarà mai un mattino dopo, solamente gioia continua ed esaltazione. Ora, la Bibbia promette una corona di vita, una corona da corridore e tutte quelle cose. Tutte però quelle sono capacità di servizio o semplicemente si riferiscono alla vita eterna. La corona della vita credo sia la vita eterna, la corona incorruttibile è in un certo senso la vita eterna, la corona di gioia, quella è la vita eterna, ma è vita eterna riempita, ricolma di gioia, di gloria, di privilegio per il servizio. Paolo scrive in 2 Timoteo capitolo 4, e conoscete questo versetto, è molto familiare, versetto 8, egli dice: per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cos'è la corona di giustizia? È la giustizia eterna. La corona della vita è la vita eterna. La corona di gioia è la gioia eterna. Quindi la corona non è qualcosa che indossate Mi ripeto, è qualcosa che sperimenterete: vita eterna, gioia eterna, privilegio eterno di servire, beatitudine eterna. Questa è la ricompensa. Pietro, scrivendo in 1 Pietro 5, penso che probabilmente ricordiate versetti 2 e 3, dice: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliando non per forza ma volentieri, secondo Dio, non per vile guadagno ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono stati affidati, ma facendovi esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Che cos'è quella? La gloria eterna. La corona della vita è la vita eterna, la corona di gioia è la gioia eterna, la corona della gloria è gloria eterna, la corona incorruttibile è quella ricompensa che è per sempre. E così allora serviamo, e il servizio nostro, credo, eternamente sarà basato sulla nostra fedeltà qui ed ora. Credo veramente, fratelli, che il modo in cui viviamo ora sta determinando le capacità di servizio nei giorni che passeremo in eternità. Non giorni, veramente, ma nei secoli che passeremo in eternità. In Apocalisse 2,26 ci viene detto: a chi vince ed osserva le mie opere fino alla fine, capite? A lui darò autorità sulle nazioni ed egli reggerà. In altre parole, ciò che fate ora determina ciò che il Signore vi userà a fare allora. È giusto? Apocalisse 2,26. Quindi ciò che facciamo oggi determina la capacità per la ricompensa futura. Ascoltate Apocalisse 22,12. Ecco, io vengo presto e con me la mia ricompensa per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Avete capito? La vostra capacità per gioia eterna, gloria eterna, ricompensa eterna è legata a ciò che avrete fatto: oro, argento, pietre preziose o legno, fieno e stoppia. Cosa faremo in cielo? Adoreremo, regneremo, serviremo. E la capacità del nostro regnare sarà collegata a quanto fedeli siamo stati con le responsabilità che abbiamo avuto qui, in amministrazione qui. La nostra capacità, il nostro servizio sarà determinata dalla nostra fedeltà qui. La corona della vita sarà proporzionata alla nostra obbedienza qui. Godremo della vita eterna al massimo della nostra capacità, però quella capacità sarà determinata dalla nostra vita qui, sulla terra. La nostra corona di gioia sarà una gioia eterna, una capacità determinata dalla fedeltà che abbiamo mostrato qui. La corona della gloria, la stessa cosa. Così in questo momento particolare stiamo facendo cose in questa vita per servire il Dio vivente come sacerdoti che influenzeranno la nostra capacità di servirlo in eternità. Questo dovrebbe motivare il vostro cuore, non è vero? A volte le persone vogliono incoraggiare, vogliono dire che dovete rallentare, fare di meno, però se guardate a tutto questo è l'opposto, non è vero? In realtà dovremmo spenderci al massimo qui, così che possiamo avere la piena capacità per tutta l'eternità di dar gloria al grande Dio e Padre nostro, dal Signore Gesù Cristo. In quarto luogo, questa è un'altra cosa che faremo in cielo. Non è proprio quello che faremo, ma deve pure entrare da qualche parte, quindi la metto qui. Però saremo continuamente ristorati da Lui. Chiamiamolo riposo. Ci riposeremo in cielo. Riposeremo in cielo. Ebrei 4 parla di entrare nel riposo. C'è un riposo per il popolo di Dio. Gesù disse: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, voi entrerete e troverete riposo per le vostre anime. Una delle promesse che il Signore ha dato a coloro che credono nel suo figlio è che conosceremo il riposo. Riposo dalle nostre fatiche, le fatiche di cercare di trovare Dio, per così dire, da soli. Riposo dalle opere, la giustizia per opere, ma non il riposo dal dovere. Luca 13,29 dice che ci sdraieremo ad una tavola di banchetto, ci siamo già entrati prima nella nostra serie, però questo non significa che saremo lì semplicemente seduti tutto il tempo. Cioè Ebrei 3 e 4 parla del riposo che sarà lì presente per il popolo di Dio, però significa che non saremo mai stanchi, significa che non saremo mai deboli, significa che non saremo mai inappagati, o significa che non saremo mai interrotti a un tipo unico di riposo. Guardate Apocalisse 14, mentre siete lì, versetto 11. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e questo parla di coloro che furono giudicati nel tempo della tribolazione. Ed il loro giudizio è senza riposo, ovviamente, però d'altra parte, versetto 12, ecco la perseveranza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù, ed udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora in poi muoiono il Signore. Sì, dice lo Spirito, essi sì, cosa? Riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere lì seguono riposo, riposo. Seconda Tessalonicesi 1,7 lo chiama sollievo, Sollievo? Dice che quando Gesù verrà, egli darà sollievo agli afflitti. Sollievo, riposo. Cosa significa tutto questo? Significa riposo spirituale, si riferisce al riposo da stanchezza, da debolezza. Non ci sarà mai più fame, non ci sarà mai più sete, non ci sarà mai più stanchezza, non ci sarà mai alcun calore che ci esaurirà. Questo è il riposo eterno. Ovviamente non significa che non serviamo, che non serviremo più. Regniamo, serviamo in dovere incessante, unito al riposo perfetto. Potete concepire una cosa del genere? Mettetela così. Più servite, più riposati diventate. Più servite, più vi riposerete, ristorerete. Vedete, non è la legge della termodinamica, che chiamiamo la legge dell'entropia, che fa sì che tutto si disintegra, che sarà tutto in atto. No, non ci saranno forze debilitanti. Più servite, più adempirete il vostro scopo, più sarete ristorati. Nessuna energia sarà mai spesa. Avete capito? Non spenderete mai alcuna energia, non ansimerete mai, non sarete mai senza fiato, non rallenterete mai il passo. Pensieri incredibili. Un riposo perfetto, riposo perfetto. Il grande pastore puritano Richard Baxter scrisse, ed è degno di ascoltare queste parole, riposo, quanto dolce è questa parola alle mie orecchie, mi sembra che il suono si trasformi in sostanza ed essendo entrato nell'orecchio possieda il mio cervello e di lì scenda giù fino al mio stesso cuore. Mi sembra di sentirlo agitare ed operare e ciò attraverso tutte le mie parti e tutte le mie potenze, ma con un'opera diversa sulle mie diverse parti, ai miei sensi stanchi e dagli spiriti languenti. Esso sembra un oppiaceo calmante e potente, alle mie potenze ottuse è spirito e vita, ai miei occhi oscurati è sia collirio che prospettiva, al mio gusto è dolcezza, alle mie orecchie è melodia, alle mie mani e ai miei piedi è forza ed agilità. Mi sembra di sentirlo digerire mentre procede ed accrescere il mio calore ed umidità naturali e giacendo come un cordiale ristoratore al mio cuore, da lì manda fuori spiriti vivaci che battono attraverso tutti i polsi della mia anima. Riposo! Non come la pietra che riposa sulla terra, né come queste zolle di carne che riposeranno nella tomba, così anche le nostre bestie devono riposare come noi, né è la soddisfazione delle nostre concupiscenze carnali, né tale riposo come desidera il mondo carnale. No, no! Abbiamo un altro tipo di riposo rispetto a questi. Riposeremo da tutte le nostre fatiche, che non erano altro che la via ed il mezzo al riposo. Però, tuttavia, quella è la parte più piccola. Oh, beato riposo, dove non riposeremo mai giorno e notte, gridando santo, 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 Signore, Dio degli eserciti, quando riposeremo dal peccato, ma non dall'adorazione, dalla sofferenza e dal dolore, ma non dal conforto. Oh, beato giorno, quando riposerò con Dio, quando riposerò nel conoscere, nell'amare, nel gioire e nel lodare, quando la mia anima ed il mio corpo perfetti insieme in queste cose perfette godranno perfettamente del Dio più perfetto, quando Dio stesso, che è amore perfettamente, mi amerà e sì, riposerà nel suo amore per me come io riposerò nel mio amore per lui e si rallegrerà sopra di me con gioia e canto come io mi rallegrerò in lui. Fine citazione. Riposo, riposo, riposo. Infine, e questo mi stupisce, andate a Luca 12, Luca 12, versetto 35, dice: siate vestiti in abiti da lavoro, tenete le vostre lampade accese, siete simili a uomini che aspettano il loro padrone quando torna dalla festa di nozze, affinché quando viene e bussa possiate subito aprirgli la porta. Ora, seguite qui, beati quei servi che il padrone troverà svegli al suo arrivo. In verità vi dico che egli si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Fermiamoci qui. Questo è incredibile. C'è un'altra cosa che sperimenteremo in cielo. Siete pronti? Il Signore Gesù Cristo ci servirà. Il Signore Gesù Cristo ci servirà. Beati quei servi che il padrone troverà svegli al suo arrivo. In verità vi dico che egli si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Siete pronti? C'è un'altra cosa che accadrà in cielo per sempre, sempre e sempre. Il Figlio di Dio renderà servizio ai redenti. È forse qualcosa di incredibile? Gesù qui prende l'immagine umana di un grande signore che ritorna al suo palazzo, i suoi servi sono lì ad aspettare, tutto è pronto, sono stati fedeli al loro signore, dal suo arrivo egli convoca una meravigliosa riunione. Non cerca di riposarsi, non dice ai suoi servi, bene, ok, voglio andare a dormire un pochino, ho fatto un viaggio così lungo. No, 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 dice, voglio che voi servi vi sediate ed io vi servirò un pasto in segno di gratitudine per il vostro servizio verso di me e per la vostra prontezza al mio arrivo. Signore non cerca di riposarsi, non cerca di ritirarsi per la notte, trasforma i suoi servi in re e prepara un banchetto per loro ed in modo stupefacente non ordina ad altri servi di servirli, lo fa lui. Ora, ho detto pochi istanti fa che noi non ci serviremo l'un l'altro in cielo, però verremo serviti dal Signore stesso. Pensiero fantastico. Il Signore celeste stesso, per sempre e sempre, ci servirà. Quando verrà e quando troverà che siamo stati fedeli, ci servirà per sempre. Non è questa forse una verità motivante? Come potrebbe il cielo avere una beatitudine più grande di questa? Che meraviglia pensare di adorarlo per sempre, di regnare con lui per sempre. Che meraviglia pensare di servirlo per sempre, di riposare in quel servizio per sempre. Però meraviglia delle meraviglie, oltre a tutto ciò, immaginare che egli ci servirà per sempre. Eppure non dovrebbe sorprenderci, vero? Lavò i piedi dei discepoli perché li amava, Giovanni 13, ed amerà perfettamente anche noi allora. E ci servirà. Bene, quando pensate al cielo, qualcosa di grosso, non è vero? Thomas Watson disse, un vero santo ogni giorno fa un giro in cielo. I suoi pensieri, i suoi desideri sono come i cherubini che volano su fino al paradiso. Fine della citazione. Ha senso guardare verso il cielo, miei cari? Ha senso. Ha senso fissare i vostri affetti sulle cose di lassù, quando ci rendiamo conto di cosa riguarda il cielo. Voglio concludere con un piccolo elenco di inventario personale, voglio che lo afferriate perché questa è la conclusione di questa serie. Giusto brevemente, non rimanete con me, ok? Qual è il beneficio di guardare verso il cielo? Perché 8 settimane su questo argomento? Ascoltate attentamente, ve ne darò diverse, ok? Ne ho annotate 7. Qual è il beneficio di guardare verso il cielo? Beneficio numero 1. È prova di salvezza genuina. È prova di una salvezza genuina. Siete preoccupati con il cielo? Quella è una buona indicazione che siete salvati. È lì il vostro cuore? Desiderate essere nei cieli, nei luoghi celesti? Desiderate comunicare con Dio? Desiderate riponete il vostro tesoro in quel luogo? Avete i vostri affetti rivolti alle cose di lassù e non alle cose di questa terra? Guardare verso il cielo è prova di una salvezza genuina. Un cuore rivolto al cielo è un cuore rivolto a Dio. Ed un cuore rivolto a Dio è un cuore che Dio ha cambiato. La più vera prova della grazia salvifica può essere un'attitudine celeste. Secondo, guardare verso il cielo è importante perché è il motivo della più alta eccellenza del carattere cristiano. È il motivo della più grande e della più alta eccellenza del carattere cristiano. Niente può costringervi ad essere ciò che Dio vuole che siate più fortemente delle verità sul cielo. Se comprendete riguardo all'eternità e dalle ricompense, e dalle glorie, dalle gioie, e dai privilegi e delle capacità che avremo in cielo, e comprendete che Cristo stesso vi servirà per sempre in segno di gratitudine per ciò che voi avete fatto, questa è la realtà più potente che vi spinge verso la più alta eccellenza del carattere cristiano. Questa è la speranza che purifica, disse Giovanni, che purga il cuore, comunicare con il Signore del cielo, viaggiare là attraverso la preghiera, la meditazione, la devozione, purga il cuore e motiva verso l'obbedienza. Terzo, il beneficio di guardare verso il cielo è che è il cammino più vero ad una vita di gioia. È il cammino più vero verso una vita di gioia. Se volete essere miserabili, fissatevi su questo mondo. Se volete essere gioiosi, fissatevi sul cielo. Davide disse che la luce del volto di Dio rallegra il cuore. Noi gioiamo nella speranza e possiamo sopportare qualsiasi sofferenza alla luce della gloria, disse Paolo. L'eterno peso di gloria, ben oltre qualsiasi cosa soffriamo in questa vita. E così mentre guardiamo verso il cielo, esso diventa la prova di una salvezza genuina, il motivo della più alta eccellenza del carattere cristiano ed il cammino più vero ad una vita di gioia. Quarto, guardare verso il cielo è il miglior preservativo contro la tentazione ed il peccato. È il miglior preservativo contro la tentazione ed il peccato, perché una mente celeste non si abbassa alla profondità del male. Una mente celeste non si abbassa alla vanità. Una mente celeste non è vittima di impulsi sensuali. Una mente celeste è una mente celeste, non una terrena. E quando fissate i vostri affetti sulle cose di lassù, in Colossesi 3, allora, dice Paolo, allora mortificherete le opere della carne, le ucciderete. Il tentativo di Satana nella tentazione e nel peccato è di tendere le sue trappole per prenderci con la mente sulla terra. Però mostratemi un credente la cui mente è sul cielo, uno che anela alla piena giustizia, alla presenza di Dio, ed io vi mostrerò uno che non è facile preda di Satana. Quinto, guardare verso il cielo mantiene il vigore del servizio spirituale. Guardare verso il cielo ha il beneficio di mantenere il vigore o l'energia del servizio spirituale. Ascoltatemi, se correte piano nella corsa cristiana e se avete lavorato molto poco nel servizio cristiano e se siete infedeli nel rendere al Signore ciò che Egli è dovuto e gli dobbiamo, è perché avete poca considerazione per il premio promesso. Avete afferrato il concetto? Perché se avreste la giusta considerazione per il premio celeste, sareste costretti al servizio spirituale. Lo zelo viene dalla visione della ricompensa del cielo, e man mano che comprendete la realtà della ricompensa eterna del cielo, dovreste essere costretti anche al servizio spirituale. Sesto, il beneficio di guardare verso il cielo è anche che esso onora Dio davanti a tutti, onora Dio davanti a tutti. Cosa intendo dire con questo? Semplicemente, quando il vostro cuore è rivolto al cielo, dimostrate il vostro amore per Dio. Dimostrate il fatto che volete innalzare Dio. Il vostro servizio fedele dà alle persone che vi vedono un'alta considerazione di Dio, che Egli non è soltanto esigente, ma che è degno di tutto. Voi vivete in una sfera celeste e state onorando il Dio esaltato. Vivete nel fango e nella melma mondana e disonorate Dio dicendo che questo è più importante per voi di quanto lo sia Lui. Se però vivete la vostra vita guardando verso il cielo, onorate Dio davanti a tutti coloro che vedono la vostra vita. Lo onorate e dite che Dio servite, degno del vostro meglio. Ed infine, il beneficio di guardare verso il cielo è che ripaga Dio. Ripaga Dio, potreste dire, cosa intendi dire con ripaga Dio? Ebbene, il suo cuore è sempre rivolto su di noi, perché il nostro cuore non dovrebbe essere sempre rivolto su di Lui? Il suo cuore è sempre verso di noi, perché i nostri cuori non dovrebbero essere sempre verso di Lui? Poi, tra l'altro, non c'è nulla in questo mondo che valga la pena di fissare il vostro cuore, vero? Inventario personale. Quali sono i benefici di guardare verso il cielo? Numero uno, è la prova di una salvezza genuina. Guardate la vostra vita. Guardate alla vostra vita. State costantemente guardando verso il cielo? È la fame del vostro cuore rivolta alle cose di Dio, alla comunione con Dio, alla realtà dell'eternità? Questa è prova che siete cristiani. Se non è lì, la prova non è lì. In secondo luogo, se state guardando verso il cielo, quello è il motivo della più alta eccellenza del carattere cristiano. Quando comunicate continuamente con il Dio vivente, quando avete una speranza del cielo eterno, quello purifica la vostra vita, purga il vostro cuore. È vero questo della vostra vita? Siete così fissati sul cielo che la vostra vita è pura? È anche il cammino più vero verso una vita di gioia. State sperimentando gioia nella vostra vita? Oppure quando fate inventario siete costantemente depressi, abbattuti, cupi, in qualche modo acidi verso la vita? Questo perché avete perso la vostra gioia, perché il vostro volto è bloccato su questo mondo passeggero. In quarto luogo abbiamo detto che guardare verso il cielo è il miglior preservativo contro la tentazione e contro il peccato. Se vi trovate continuamente a cadere nelle trappole di Satana è perché siete preoccupati delle cose qui piuttosto che delle glorie di Dio. In quinto luogo abbiamo detto che guardare verso il cielo mantiene il vigore del servizio spirituale. Se avete difficoltà ad essere fedeli, diligenti, a dare tutto ciò che avete nel servizio a Cristo, è perché avete poca considerazione per il premio promesso. Non vi importa che Dio vi abbia promesso una ricompensa eterna? Questo non è per voi così importante quanto qualsiasi banalità ricerchiate qui. E in sesto luogo, guardare verso il cielo significa che state onorando Dio davanti a tutti. Se vivete quel tipo di vita, le persone che vi osservano diranno: oh, egli deve servire certamente un Dio meraviglioso, ella deve servire un Dio meraviglioso per dare così totalmente la sua vita a Lui. Ed infine, come potremmo non essere preoccupati avendo il nostro cuore fissato su Dio quando il cuore di Dio è sempre fissato su di noi? Guardare verso il cielo ripaga Dio. Il salmista disse: sarò soddisfatto quando mi risveglierò nella tua somiglianza. Quando mi risveglierò nella tua somiglianza. Sarete soddisfatti di qualcosa di meno di quello? Se lo sarete, allora non comprendete l'attitudine di vivere con una prospettiva celeste. Che cos'è che vi soddisferebbe? Che cosa vi soddisferebbe veramente? Qualsiasi cosa meno che essere come Cristo, manca il punto. Inchiniamoci in preghiera. Benedetto Padre, ti ringraziamo per questi giorni meravigliosi nei quali abbiamo studiato questo tema incredibile. Ti ringraziamo anche per questa sera, per ciò che hai fatto nei nostri cuori. Ti ringraziamo per la speranza del cielo. Signore Dio, aiutaci a mettere il nostro sguardo, a volgere il nostro sguardo dove dovrebbe essere. Aiutaci a guardare costantemente verso il cielo, dando prova della nostra salvezza, essendo motivati alla più alta eccellenza del carattere cristiano, seguendo il cammino più vero verso la gioia, essendo preservati contro il peccato, mantenendo il vigore e l'energia del nostro servizio, onorando te e ripagando te per il tuo affetto ed amore costanti verso di noi. Padre, aiutaci, tutti noi che siamo qui, ad esaminare i nostri cuori affinché noi possiamo vivere in obbedienza alla speranza del cielo, essere costretti in questa anticipazione delle cose che tu hai preparato per noi. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.